Come abbiamo già anticipato attraverso la prima parte e le pagine social, l'onorevole Claudio Borghi della Lega. Onorevole, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come sta?
Bene.
Tutto bene? Glielo chiedo io stavolta. Solitamente lei in passato lo chiedeva al cliente, no? Quando veniva in banca, ex dirigente di banca, giusto? Ricordo bene?
Sì, sono stato un dirigente di banca.
Ah, bene, quindi insomma, un argomento che...
Però lavoravo in borsa, non
meglio ancora, no?
Così è una roba un po' differente.
Vabbè, ci può dire se magari qualche cosa, ci può dare qualche consiglio. Allora, senta, onorevole, noi gli ospiti che abbiamo durante questa editoriale apriamo con una domanda semplicissima e chiediamo a loro se è mai stato in Irpinia e da quanto tempo ci manca, se eventualmente
sì,
è stato.
Sono stato in Irpinia, assolutamente. Io l'Italia l'ho girata più o meno tutta, perché penso che sia assolutamente un delitto che tante persone magari vadano a vedere posti mediocri in giro per il mondo, dimenticando che ci sono posti bellissimi in Italia. Non ci manco da un paio d'anni, però credo più o meno da quando è iniziata la pandemia.
Ah, ecco, quindi Avellino oppure qualche paese specifico ricorda?
Ma no, sono passato ad Avellino io.
Ad Avellino.
Lo specifico, però la Campania l'ho un po' girata tutta. Ecco.
Ecco, ad Ariano Irpino ha qualche collegamento, qualcosa, perché lì è ben rappresentata anche la Lega, no? Ad Ariano.
Ad Ariano non sono ancora passato.
E magari ci verrà, va benissimo. Ok, allora, onorevole, insomma, centrodestra è in distruzione o in evoluzione? Perché poi ricordiamo, per chi si occupa di politica, queste tensioni, queste fratture poi non fanno altro anche che portare una crescita, no, all'interno di un partito o di una coalizione, giusto?
Ma l'importante è che un po' come nelle relazioni personali, no? Se si lascia covare le cose senza dirsi in faccia cosa non va, poi si fa peggio. Ecco, io penso che uno dei problemi del centrodestra è che ci sia parlati poco. Invece essere chiusi lì, tutti e 1000 deputati e senatori per quella settimana, secondo me ha fatto emergere cose che era opportuno che forse venissero fuori prima. Ecco,
ecco, lei ritiene insomma tutte queste polemiche giuste nei confronti del vostro leader Matteo Salvini di essere risultato, diciamo, non incompetente, ma non all'altezza di poter portare avanti, diciamo, questi collegamenti, questi accordi, no, per eleggere il Presidente della Repubblica?
Ma chi critica Salvini, mi sembra che specialmente, diciamo, persone del cosiddetto centro, adesso voglio dire, mi pare che lo critichino per non aver ascoltati sul fatto di non eleggere subito qualcuno di sinistra, o quantomeno eletto col PD. La critica sia: hai provato a far eleggere una del centrodestra, gravissimo. Perché non è che si diceva, no, capito, uno la critica avrebbe potuto essere, sì, non lo so, ipotizzo. Abbiamo perso, cioè non siamo riusciti a fare eleggere a Casellati, viceversa, se avessi portato mettere altro nome di centrodestra a caso, no, uno sì, qualsiasi, sarebbe andata tutto benissimo. No, invece, ecco, non si è riuscito a fare eleggere a Casellati. Se avessimo eletto Casini, sarebbe stato tutto meglio. Io allargo un po' le braccia.
Certo. Senti, c'è stata, diciamo, questa, diciamo così, volontà fino a un certo punto, poi dopo si è arenata, no? Se ce ne può spiegare la eventuale elezione di Berlusconi. Ecco, poi come mai si è arenata e non si è portata avanti, insomma, perché a un certo punto potevano anche bastare, essere sufficienti magari con qualche altro voto all'esterno per eleggere il cavaliere. Poi come mai, insomma, al centrodestra ci sono state queste divisioni?
Ma posto che noi abbiamo detto, e anch'io l'ho detto, che se Berlusconi avesse voluto candidarsi l'avremmo votato tranquillamente, per anche, diciamo così, come riconoscimento a tutta una sua storia, perché uno può fare tutte le critiche del mondo, ma insomma è una persona che Raramente mi viene in mente qualcuno che è stato attaccato nella vita più di lui, ecco. Esatto. Vi posso assicurare che nel mio piccolissimo, cioè io conto niente, però ogni volta che uno prova, diciamo così, a mettersi un po' controcorrente, molto forte, ecco. Sì. Quindi non immagino che cosa è stato, cioè solo lui credo avrebbe potuto resistere a processi, attacchi, delegittimazioni, quindi insomma non sarebbe stato nulla di male. Mi è parso di capire che le motivazioni fossero che purtroppo, essendo che è un personaggio che o lo si ama o no, sì, avrebbe trovato poco consenso al di fuori dell'area di centrodestra, e visto cosa è successo alla Casellati mi viene anche dei dubbi anche all'interno, se devo dire. E quindi probabilmente una volta verificato questo ha deciso lui di ritirarsi, insomma, perché da quanto avevamo in mano ci risultava che la Casellati avrebbe potuto raccogliere anche all'esterno, e sono convinto di ciò. Cioè, se il nostro piano, che cos'era, così svelo questi segreti, il nostro piano era si arriva a quella votazione, si fanno senza la speranza di ottenere subito i 500 voti, no? Sì. Anche perché la sinistra aveva deciso nemmeno di entrare in aula, no? Quindi per evitare, pensate un po', che i propri elettori nel segreto dell'urna magari la votassero, no? Perché evidentemente c'era qualche possibilità. Certo. Allora uno dice: iniziamo subito a far vedere i nostri voti, dopodiché quelli non possono rimanere sempre fuori dall'aula, no? Perché ce lo puoi fare una volta, ma poi la gente li avrebbe inseguiti con i forconi, e allora a quel punto poteva essere che i voti che tutto sommato ci erano stati anche garantiti, ci sarebbero stati, avrebbero portato all'obiettivo. Quindi Salvini ha fatto bene. Il problema è che se tu arrivi e invece di far vedere i tuoi 450 voti te ne arrivano 380, capisci che tutto...
Certo. Senta, onorevole, la leadership di Salvini non è in discussione...
All'interno della Lega, intende?
Sì, è certo.
No, ma siamo tutti per Salvini, insomma, ricordiamo anche da...
Perché
da
abbassa la voce quando dice siamo tutti per Salvini?
No, perché mi sembra assolutamente evidente, no, siamo tutti per Salvini.
Senta...
Ma poi io in particolar modo sono considerato il più salviniano di tutti.
Lo so, io perciò l'ho chiesto.
Allora, mi sta a chiedere all'oste se
è buono il vino. Se il vino è buono. Senta, lei pensa che il governo durerà a lungo, oppure pensa, visto che lei ha lavorato in quel mondo, pensa che i banchieri incominciano ad avere qualche dubbio sulla tenuta dell'esecutivo?
Beh, vede, è un po' stupefacente, no? Che a uno a cui hanno sempre detto, non so se vi ricordate, a me dicevano che facevo alzare lo spread, no? Anche solo con la sola presenza, no?
Aveva questi poteri.
No, questi poteri, io non so, con la mia presenza facevo alzare lo spread. In passato, vi ricordate, governo Berlusconi cacciato via con lo spread, poi siamo andati al governo Lega e 5 Stelle e lo spread era 300 ogni giorno, ecco, questi fanno alzare lo spread. Incredibilmente adesso ci rendiamo conto che lo spread sale anche con Draghi, e forse qualcuno magari realizzerà che quello che ho sempre detto, vale a dire che non c'entrava assolutamente nulla le persone che erano al governo, ma c'entrava cosa faceva la banca centrale per lo spread, magari apparirà come... Qualcuno rivaluterà quelle cose che avevo spiegato.
Ecco, senta, c'è il signor Carlo da Ariano Irpino che dice, chieda un po' all'onorevole Borghi, a proposito di emendamenti correttivi che la Lega intende presentare, ecco, il Green Pass andrebbe praticamente eliminato, ecco, qual è il suo pensiero su questo strumento, diciamo così, che non è uno strumento sanitario?
E anche qui viene a chiederlo a uno che... che cosa potrò mai rispondere? Cioè, voto contro il Green Pass da quando esiste, anche contro l'indicazione ufficiale di voto del mio partito, che nel nome di rimanere al governo assolutamente per controllare e così via, ha sempre provato anche, pur essendo critici e pur avendo provato a cambiarli i decreti Green Pass. Quindi io sono contrario al Green Pass, e quindi sono assolutamente, cioè, ero contrario al Green Pass, quello, ai primissimi decreti, quelli tipo per i ristoranti al chiuso, no? Sì. Così, questo tipo, si figuri come posso esserlo adesso che abbiamo il super Green Pass per il lavoro.
Sì.
Quindi sì, andrebbe tolto tutto, però vede, il punto sugli emendamenti è uno: per toglierlo, come anche per cambiare le fioriere di un condominio, ci vuole la maggioranza.
Certo.
No? E quindi se si riesce a trovare la maggioranza per cancellarlo subito, benissimo. Se questa maggioranza non si riuscisse, e nel frattempo si riuscisse a fare almeno a trovare un accordo con gli altri per degli alleggerimenti o anche per delle cose utili, tipo per esempio togliere la scadenza del Green Pass per i guariti, no? o similari, io penso che sia opportuno farlo.
Ecco, allora nasce spontanea la domanda: perché siete al governo, no? Se non condividete quelle scelte lì, per solidarietà magari per alcuni parlamentari che rischiano di andarsene a casa e di non essere più rieletti, o perché pensate che una volta sciolto, diciamo, il Parlamento, ci sarebbero difficoltà nel centrodestra come, diciamo, partito leader, e la Meloni potrebbe prevalere su di voi?
Ma no, ma la scelta di rimanere al governo è stata fatta dal partito. Io magari potevo anche, per dire, non essere d'accordo, non c'entra nulla con l'andare a casa o meno, perché tanto la scelta all'epoca era far fare un governo senza la Lega, che era già pronto, che era quello che volevano fare, no? Cioè quello dove il centrosinistra più Forza Italia, la cosiddetta orribile nome maggioranza Ursula, no? Avrebbe fatto quello che voleva fino alla fine della legislatura. È stata fatta la scelta di entrare anche noi per poter controllare meglio che cosa stavano succedendo, stavano facendo le cose. La cosa purtroppo in molti non è stata capita, per un motivo semplice, che noi abbiamo scelto di entrare nel governo, ma non eravamo decisivi. Cioè, se anche in Consiglio dei Ministri o similari noi dicevamo no, su questa non siamo d'accordo, ma tutti però gli altri erano d'accordo, quella cosa si faceva.
Sì, però quindi il vostro elettorato, magari così come quelli della Meloni, dei Fratelli d'Italia, dicono è coerente, no?
È indubbio che ci sono stati pro e contro, cioè la scelta di entrare per provare in ogni provvedimento a poter dire la nostra, anche se ha portato dei risultati, perché non so, faccio un esempio, il catasto, che è una roba che riguarda tutti, cioè le tasse sulla casa, fino adesso è stato fermato grazie al fatto che eravamo al governo e che eravamo riusciti a trovare una sponda all'interno del governo, in questo caso in Forza Italia. Le questioni sulle bollette, no? Cioè adesso si sta muovendo, ma e abbiamo dei miliardi per cercare di aiutare delle bollette, perché sin dall'inizio avevamo iniziato a sollecitare sul tempo e avevamo trovato anche in questo caso qualche sponda all'interno. Quando si trova la sponda all'interno il sistema funziona, quando non si trova sembra incoerente, perché dici, ecco, tu approvi una misura su cui non sei d'accordo, mi rendo conto, è difficile. È stata una scelta, è stata fatta, questa è.
Senta, a proposito dell'occasione in Italia che abbiamo di questa montagna di soldi che sta per arrivare, PNRR, ecco, un'occasione per il Sud, soprattutto per rilanciarsi, per crescere e cercare di accorciare, diciamo, quelle che sono le distanze tra il nord e il sud?
Ma guardi, aspettarsi montagne di soldi è una delle maniere facili per ottenere montagne di delusioni. Io non sono mai stato un fan del PNRR, io penso che i soldi del PNRR avrebbero potuto arrivare lo stesso da debito italiano normale, senza far partire questo sistema. È ovvio che nel momento stesso in cui l'Europa decide di farlo partire e che lo paghiamo anche noi, Sì. Perché non è che arrivano dal cielo i soldi del PNRR.
Assolutamente no. Cioè, una parte però sono a fondo perduta.
Sì, e lo so, ma anche lì il fondo, cioè, bisogna sempre vedere come vengono pagati. Cioè, il fondo perduto del PNRR non è che ci viene pagato secco da qualcuno.
No,
il fondo perduto del PNRR, perché se no ci sarebbe, vi assicuro che ci sarebbe il tedesco che dice no, non gli diamo un centesimo a quelli lì. Il fondo perduto del PNRR arriva da un bilancio europeo che noi paghiamo ogni anno.
Certo,
è una specie di mutuo. Certo che una volta partito sarebbe come che dire che noi pagavamo le rate, ma non ci davano i soldi del mutuo. Quindi è opportuno cercare di spenderli bene. Io mi auguro che tutti i comuni ragionino bene. Se posso dare un appello ai comuni, attenzione con gli investimenti, perché può essere che con il PNRR arrivino i soldi per fare, che ne so, la ruota panoramica, la dico una roba tanto per dire, però una volta che c'è, poi ci vuole la manutenzione, ci vogliono le persone che lo fanno andare avanti e così via, e quelli non sono coperti dal PNRR, quindi occhio con gli investimenti, farli solo se si sa che poi sono sostenibili in futuro come costi.
Onorevole, l'ultima domanda e poi la lascio. A proposito di queste tensioni non solo al centrodestra, ma soprattutto quello che è emerso nella giornata di ieri a proposito del Movimento 5 Stelle, dove Conte è praticamente decaduto, no? Per questo, diciamo, cavillo dello statuto che non gli dà questa possibilità di cambiare, diciamo, lo statuto. Ecco, che ne pensa? Cioè, il Movimento 5 Stelle pensa che avrà un futuro così come è nato, oppure insomma, da qui a poco è destinato magari a dimezzarsi, se non a distinguersi proprio?
Ma il Movimento 5 Stelle non nego che per me è stata una grossa delusione. Io ero convinto che avremmo potuto fare la virgolette rivoluzione insieme, infatti ero uno di quelli più entusiasti del governo del cambiamento, insomma del governo giallo-verde, e penso che qualcuno tutto sommato, nonostante non sia andata come immaginavo, un po' ancora lo rimpiange, insomma, quel governo. Di Conte non ho particolare stima, insomma.
Questo non sarà capito.
Questa è una cosa
più di Maio,
che penso,
forse lei è più di Maniano.
Penso, con Di Maio, se devo essere sincero, ho abbastanza parlato poco. Però ecco, Conte non, nel periodo sia del governo che dopo non mi ha dato una buona impressione. Detto questo, rimango sempre un po' perplesso dal fatto che ci possa essere un giudice che decide chi deve guidare un partito.
Va benissimo, allora la ringrazio, onorevole, grazie per la sua disponibilità. So che è in commissione, sta lavorando. Sì. Insomma, di che parlate oggi?
C'è un decreto che si chiama mille proroghe, che sono le cose che sembrano tecniche, ma in realtà in certi casi dipende molto dalla vita delle persone, perché se ci sono dei provvedimenti o similari che vanno in scadenza, che magari non è importante, è giusto tirarli avanti.
Va benissimo, la ringrazio, buon lavoro onorevole, grazie per la sua disponibilità, naturalmente buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.